Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Sono momenti decisivi per la carriera politica di Marine Le Pen e per la stessa Francia. La leader della destra radicale francese è stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi europei ed è da subito ineleggibile. Poco più dell'8% della popolazione svizzera vive in povertà, oltre 700.000 persone, secondo il rapporto dell'Ufficio federale di statistica. Emerge anche che quasi il 20% della popolazione non è in grado di sostenere una spesa imprevista di 2.500 franchi. Tra mille difficoltà continuano le ricerche tra i detriti degli edifici in Myanmar colpito dal potente terremoto di venerdì scorso, 1.700 i morti, un bilancio destinato a salire. Faremo luce su questo paese tenuto in pugno da una giunta militare salita al potere con un colpo di Stato. Parleremo anche dell'avvistamento di un drone di fabbricazione russa che avrebbe sorvolato il centro di ricerca della Commissione europea a Ispra, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore. Potrebbe trattarsi di spionaggio internazionale. È una sentenza dalle conseguenze politiche decisive per il futuro della Francia. Parliamo del verdetto, la cui lettura è in corso da questa mattina a Parigi. In ballo c'è il destino politico di Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra, il Rassemblement National, con altri eurodeputati. È stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi europei destinati al pagamento di assistenti parlamentari. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con Parigi, con Alessandro Grandesso. Quindi Le Pen è colpevole ed è condannata all'ineleggibilità immediata. Alessandro.
Sì, buongiorno. Siamo ovviamente ancora in attesa dei dettagli della sentenza. Come ricordavi, in qualsiasi caso Marine Le Pen sarà condannata fino a 5 anni di carcere a 300.000 euro di multa, ma soprattutto a una ineleggibilità immediata che può salire fino a 5 anni e che resterebbe valida anche in caso di appello, una pena accessoria che, se oltre i 18 mesi, di fatto azzererebbe la carriera politica della leader del movimento di estrema destra, accusata, come ricordavi, di aver eluso tra il 2009 e il 2016 i fondi europei destinati ai suoi assistenti parlamentari a vantaggio del suo partito in Francia. Marine Le Pen, infatti, anche in funzione però poi del calendario elettorale delle presidenziali del 2027, potrebbe non potersi presentare come candidata all'Eliseo e si tratterebbe di un colpo di scena nel quadro politico francese, visto che il Rassemblement National è di fatto il primo partito del paese, e si aprirebbe così anche un dibattito molto acceso, visto che Le Pen, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe raccogliere tra il 34 e il 37% dei suffragi al primo turno delle presidenziali del 2027, ossia ben il 10% in più rispetto al 2022.
Dunque una condanna pesante questa per Marine Le Pen. Quali scenari politici, che implicazioni ha questo aspetto, Alessandro?
E bisogna ricordare che l'ineleggibilità potrebbe anche essere più limitata nel tempo. In questo caso permetterebbe a Marine Le Pen di ovviamente potersi presentare alla corsa all'Eliseo nel 2027. Se invece Marine Le Pen dovesse farsi da parte, allora scatterebbe il piano B, dove B sta per Bardella, il giovane presidente del partito lepenista, un fedelissimo di Le Pen che ha contribuito in questi anni a ripulire l'immagine del movimento, rendendolo presentabile, conquistando così consensi in ogni fascia sociale. Bardella, insomma, sarebbe l'erede naturale di Le Pen, pronto a sfruttare anche l'effetto di vittimizzazione del partito per aumentare le sue chance di elezione, considerando appunto che esiste anche una riserva elettorale per il Rassemblement National stimata un ulteriore 10%. E poi non va sottovalutata la reazione nell'immediato di Marine Le Pen, che tra l'altro ha lasciato l'aula stamattina prima ancora di che fosse, diciamo, annunciata la sentenza, e che da leader del primo partito francese potrebbe decidere anche di far cadere il governo, sollevando un dibattito anche sulle dimissioni del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron.
Alessandro Grandesso in diretta da Parigi. In Svizzera adesso, dove nel 2023 sono state oltre 700.000 le persone considerate ufficialmente povere. La quota rimane stabile rispetto agli anni precedenti, parliamo comunque sempre di poco più dell'8% della popolazione svizzera. Particolarmente toccate sono le persone che vivono sole, e particolarmente toccati sono i genitori single di figli minorenni. Nel confronto internazionale lo standard di vita svizzera rientra però tra i più alti d'Europa. Da Berna, Anna Riva.
2.315 franchi al mese in media per una persona che vive sola e 4.051 franchi per due adulti con due bambini. Chi nel 2023 in Svizzera guadagnava sotto questa soglia è per definizione colpito da povertà, non può cioè coprire spese basilari come il cibo, l'igiene e l'alloggio. Vale a dire circa 708.000 persone, poco più dell'8% della popolazione, un valore che non si discosta sostanzialmente dall'anno precedente. Dall'indagine dell'Ufficio Federale di Statistica emerge che a essere particolarmente colpiti da questa condizione sono le persone che vivono sole o in economie domestiche monoparentali con figli minorenni, ma anche chi non ha una formazione post-obbligatoria. Più in generale, si parla di un 10% delle persone in Svizzera che fatica ad arrivare alla fine del mese, con un 19% della popolazione che non è in grado di sostenere una spesa imprevista di 2.500 franchi. Ma le difficoltà finanziarie possono tradursi anche nell'impossibilità di dedicarsi regolarmente a un hobby a pagamento o nell'incapacità di spendere per sé ogni settimana una piccola somma di denaro senza dover chiedere aiuto. Da notare inoltre come, dopo un calo durante la pandemia, le persone con arretrati di pagamento, quindi fatture non saldate per motivi finanziari negli ultimi 12 mesi, siano tornate ad aumentare e oggi superino il 6%. Al di là di queste cifre, nel confronto con i paesi dell'Unione Europea, il tenore di vita svizzero continua comunque a essere alto. Certo, una ben magra consolazione per chi lotta per stare a galla.
Con la povertà crescono le richieste di aiuto alle organizzazioni che offrono appoggio a chi ha bisogno di un sostegno per arrivare alla fine del mese. Nei Grigioni, in 4 anni, il numero di cittadine e cittadini assistiti da Caritas, ad esempio, è triplicato. Il contributo di Stefano Barbusca.
Spaghetti, tomata, taivara, butter.
La signora Yolanda riempie il cestino della spesa nel negozio della Caritas di Coira. È una delle oltre 4.000 persone titolari della carta cultura, la tessera che oltre ad agevolare la partecipazione alle attività per il tempo libero permette di accedere a questo piccolo supermercato e risparmiare fino al 50% sull'acquisto di generi alimentari e prodotti per la casa. Dal 2019 Yolanda, pensionata di 74 anni, è un'affezionata e soddisfatta cliente del Caritas Markt.
Ich kann Essen günstig kaufen, drum gehe ich immer in die Caritas.
Qui la clientela è in costante crescita. Nel 2020 erano state emesse 1.300 tessere. Poi negli anni dell'inflazione e dell'arrivo dei rifugiati dall'Ucraina c'è stato un netto aumento delle richieste di sostegno rivolte all'associazione grigionese guidata dalla direttrice Gabi Corradi.
Wir in der Caritas Graubünden merken einfach eine Zunahme von Menschen, die bei uns in die Beratungsstelle kommen, weil sie mit ihrem Geld den Alltag nicht mehr finanzieren können.
E così a spingere i carrelli ci sono svizzeri e stranieri, persone sole e padri di famiglia, pensionati e lavoratori. Un'occupazione non basta per evitare il rischio di dover chiedere aiuto. Tra i titolari della carta cultura, rivela Gabi Corradi dalla Caritas Grigioni, ci sono beneficiari dell'assistenza sociale, ma anche persone che vivono appena sopra la soglia di povertà.
Man bekommt eine Kulturlegikarte zum Beispiel, wenn man knapp über der Armutsgrenze ist mit einem definierten Einkommen.
Ogni giorno 200 persone varcano la soglia del negozio della Caritas di Coira per fare la spesa e potrebbero essere ancora di più se molti non provassero quel senso di vergogna che impedisce di chiedere aiuto anche quando se ne ha tutto il diritto. Un sentimento che per la signora Yolanda non ha ragione di esistere, perché quando si è in difficoltà non bisogna temere di essere giudicati.
Man muss sich nicht schämen. Wenn man keine finanzielle Mittel hat, dann kommt man doch gerne in Caritas, wenn es günstig ist.
Sempre in ambito di persone che vivono nella precarietà, in Vallese, dall'inizio dell'anno, l'unico rifugio d'emergenza ha già rifiutato 150 persone, una cifra in aumento rispetto all'anno scorso. Tra chi rimane fuori ci sono sempre più spesso dei lavoratori stagionali. Lucia Mottini.
arrivano soprattutto da Romania e Bulgaria e riescono a ottenere un contratto come lavoratori stagionali nell'agricoltura, la ristorazione o l'edilizia, ma poi non hanno di che pagare un alloggio. L'unico rifugio d'emergenza del Vallese, a Sion, accoglie per un massimo di 30 notti anche alcuni di questi lavoratori, pur dando la precedenza a chi vive nel cantone.
On a été touché par des situations de travailleurs qui étaient 9-10 heures dans les vignes par exemple et puis qui dormaient dans leur voiture.
Muriel Rude, il rifugio Chez Paou, racconta di stagionali che lavorano per 9-10 ore nelle vigne e poi dormono nelle loro auto. Accoglierli per 30 notti permette loro di ottenere un primo salario e di avere migliore possibilità di trovare un alloggio. Alloggio che è diventato caro anche in Vallese. Si parla di almeno 35-40 franchi a notte per un posto in dormitorio. Nella bella stagione alcuni optano per dormire in tenda. I salari sono bassi anche per la difficile situazione economica di molte aziende agricole. Ma non sarebbe logico che chi assume questi lavoratori stagionali procuri loro anche un letto?
Oui, alors c'est une question qui est délicate. Je pense qu'il y a plusieurs agriculteurs qui ont ces possibilités d'hébergement.
È una questione delicata, ci spiega Muriel Roux. Alcuni agricoltori lo fanno, altri in passato sono stati sanzionati perché offrivano alloggi insalubri o che non corrispondevano ai criteri richiesti. Ma l'agricoltura non è l'unico settore con lavoratori stagionali che non dispongono d'alloggio. Tra chi dorme attualmente nel piccolo rifugio Chez Paou a Sion, c'è anche chi lavora nell'edilizia e nella ristorazione vallesane.
In Myanmar, la giunta militare ha indetto una settimana di lutto nazionale. Il devastante terremoto di venerdì scorso ha finora provocato 1.700 morti nel paese e migliaia di feriti. I soccorsi restano difficili, molto difficili, a causa soprattutto della carenza di mezzi per scavare tra i detriti, ma le ricerche continuano tra gli edifici andati distrutti. Il terremoto ha colpito un paese in piena guerra civile. Il Myanmar, come detto, è tenuto in pugno da una giunta militare che nel 2021 aveva preso il potere dopo un colpo di Stato, che aveva tra l'altro riportato in carcere Aung San Suu Kyi, leader della resistenza democratica e premio Nobel per la pace. Il regime al potere in Myanmar può contare sull'appoggio militare di Russia e Cina. Anche di questo si è parlato questa mattina nel programma di approfondimento Modem, il servizio di Roberto Porta.
Il Myanmar vive in una situazione di crisi multiple, la guerra civile, la grave inondazione del 2024, povertà, malnutrizione, più di 3 milioni di sfollati provocati proprio dal conflitto interno, una guerra in cui la giunta militare al potere riceve anche un sostegno esterno.
La giunta militare ha del supporto, un supporto concreto purtroppo dalla Russia e dalla Cina, mentre la resistenza non ha ancora ottenuto nessun supporto e spesso il supporto che chiede la resistenza è esclusivamente umanitario.
Così Andrea Castronovo, ricercatore e esperto di Myanmar, un paese in cui ora c'è una sfida in più, la gestione degli aiuti umanitari in arrivo dalla comunità internazionale.
È la sfida di non solamente inviare gli aiuti umanitari, ma è la consegna degli aiuti umanitari al popolo e non ai criminali di guerra della giunta militare. Qualsiasi risposta efficace non può ignorare che il Myanmar in questo momento si trovi in un conflitto attivo, da una parte la giunta e dall'altra parte la resistenza armata del paese. In più la giunta ha una storia consolidata nello sfruttare aiuti umanitari e le situazioni di crisi umanitarie come questa per poi trarre i propri vantaggi sul campo.
Il Myanmar è un paese che la giunta militare al potere ha isolato a livello internazionale. Ora però è costretto ad aprirsi proprio per far fronte all'emergenza del terremoto. Ancora Andrea Castronovo.
Si spera che questo terremoto, questa tragedia, possa iniziare un dialogo anche politico e umanitario che non passi solamente attraverso la giunta militare, ma possa iniziarsi ad aprire la realizzazione da parte dell'Occidente che il Myanmar non è destinato solamente a perire sotto la giunta militare, la violenza della giunta militare, ma c'è una resistenza che sta ogni anno portando avanti dei risultati incredibili. Pensando a come appunto si stanno organizzando e come si sono organizzati, è evidente come la traiettoria sia positiva per la resistenza.
Resistenza che ha conquistato una buona parte del territorio con il regime costretto alla ritirata. In Myanmar i soccorsi e la ricostruzione dopo il terremoto di venerdì scorso dovranno in ogni caso fare i conti anche con le tensioni interne e la guerra civile.
Vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato un appello alle donazioni per garantire gli aiuti d'emergenza alla popolazione colpita dal terremoto in Myanmar attraverso le organizzazioni svizzere attive sul posto. Maggiori informazioni sul sito della catena della solidarietà, dove è anche possibile effettuare una donazione, come pure tramite Twint o a un qualsiasi sportello postale. La Svizzera intanto ha riaperto un ufficio umanitario in Afghanistan allo scopo di fornire un sostegno mirato alla popolazione civile che sta vivendo una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. L'ufficio umanitario ha preso posto a Kabul, negli ex locali dell'ufficio di cooperazione svizzera, ufficio chiuso dopo che i talebani erano tornati al potere nell'agosto del 2021. In Israele sta suscitando nuove polemiche la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di nominare un nuovo capo del servizio di sicurezza Shin Bet senza attendere che la Corte Suprema si pronunci sul licenziamento di quello attuale da parte del governo. E nel frattempo l'ufficio del premier è sempre più coinvolto nel cosiddetto scandalo del Qatargate. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato la nomina di Eli Shavit come nuovo capo dello Shin Bet, il servizio per la sicurezza interna. Il premier ancora una volta ha sfidato i giudici. La sua decisione infatti è arrivata nonostante le petizioni contro il licenziamento votato dal governo dell'attuale direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, che la Corte Suprema esaminerà solo dopo l'8 aprile. Secondo gli esperti legali, l'annuncio di Netanyahu prima del verdetto della Corte è problematico. Avvertono che la nomina potrebbe essere stata dettata da conflitti di interesse. La scelta di Shavit, per anni alla guida della Marina Militare e senza un'esperienza diretta nei territori palestinesi occupati, ha sorpreso non pochi. L'alto ufficiale non figurava tra i 4 candidati convocati la scorsa settimana dal Premier. Comunque, almeno sino ad oggi, Shavit non è stato un sostenitore della riforma della giustizia avviata dal governo di destra tra le proteste popolari e ha firmato con altri 622 riservisti delle forze armate una lettera in difesa della democrazia e delle istituzioni. Le polemiche per la sua nomina si sono aggiunte al clamore che ha destato l'annuncio dell'arresto di Jonathan Urich ed Eli Feldstein, due stretti collaboratori di Netanyahu, nell'ambito del cosiddetto Qatargate, ovvero i presunti legami illeciti tra altri funzionari del primo ministro ed una società legata al Qatar, incaricata di fornire alla stampa israeliana storie ed indiscrezioni favorevoli alla monarchia del Golfo.
Dopo l'Asia, nelle scorse ore, mattinata difficile anche per le borse europee, tutti i principali listini sono in calo a causa dell'entrata in vigore dei dazi negli Stati Uniti prevista per mercoledì. A Zurigo poco fa lo Swiss Market Index era in calo dell'1,2% rispetto alla chiusura di venerdì. La quotazione del franco svizzero, moneta considerata bene rifugio nei momenti di crisi, è sostanzialmente stabile rispetto all'euro, e sia all'euro sia al dollaro. L'oro, l'altro bene rifugio, si mantiene ai livelli record dei giorni scorsi. In Italia ora, dove si infittisce la misteriosa vicenda attorno al drone di fabbricazione russa che nell'ultimo mese ha sorvolato 5 volte l'area attorno al centro di ricerca europeo di Ispra sul Lago Maggiore. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, il sospetto è che si possa trattare di spionaggio internazionale, ci racconta di più la nostra corrispondente Anna Valenti.
A condurre le indagini è il pool antiterrorismo della Procura di Milano. Per ora il fascicolo è a carico di ignoti, non c'è formulazione di reato, ma si sta valutando l'ipotesi dello spionaggio. Il clima è di massima cautela, ma il sospetto è che quei 5 sorvoli rilevati nella no-fly zone sopra il centro di ricerca congiunto dell'Unione Europea di Ispra nel Varesotto possano essere un'azione di guerra ibrida, legata chissà al programma di riarmo europeo. Ancora pochi dettagli, ma il fatto che la fabbricazione del drone sia russa solleva sospetti su Mosca. Di sicuro il velivolo però non è partito da lì, quel modello non può percorrere grandi distanze, chi lo manovrava dunque era nelle vicinanze. Ma perché è scattato l'allarme sicurezza nazionale? Il centro di ricerca di Ispra era nato come centro europeo per la ricerca nucleare e per l'energia. Tutt'oggi si occupa di ambiti sensibili per la difesa. Gli scienziati devono fornire tra l'altro valutazioni indipendenti su sicurezza dei confini, sorveglianza marittima e cybersicurezza, valutazioni su cui poi la Commissione UE basa le scelte. Inoltre, non lontano da lì, ha sede uno stabilimento di Leonardo, principale società di difesa italiana, e a Olbiate Olona c'è la sede operativa di un comando NATO. Tutti siti, insomma, di grande interesse strategico nel giro di pochi chilometri, fatto che di per sé basta far capire la preoccupazione, che si acuisce se si ricorda che lo scorso giugno, proprio sul Lago Maggiore, un'imbarcazione con a bordo 007 italiani e israeliani è naufragata per il maltempo e che nel milanese Artem Us, figlio di un importante oligarca russo che doveva essere estradato negli USA, è riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari grazie a un'operazione di esfiltrazione. Il tutto mostra, insomma, che il territorio lombardo sia stato teatro di operazioni di servizi stranieri.
Negli ultimi anni, soprattutto nel nord Europa, si sono susseguiti attacchi ai GPS degli aerei civili e sistemi satellitari di localizzazione degli aerei, operazioni spesso riconducibili a pirati informatici russi. La soluzione per evitare questi attacchi potrebbe venire dal Ministero della Difesa britannico. Londra ha infatti ottenuto ottimi risultati nei test preliminari di un navigatore satellitare basato su tecnologie quantistiche che è inattaccabile da agenti esterni. Da Londra, Eugenio Facci.
Il problema non è marginale. Il sistema GPS, usato da aerei, navi e anche da noi in auto, è vulnerabile perché ha bisogno di comunicare continuamente con vari satelliti. Ma il governo britannico ha ottenuto ottimi risultati dai primi test di un sistema di navigazione inattaccabile basato su tecnologie quantistiche, come ci spiega Jamie Vovrosh della società Kinetic.
Un ricevitore GPS ha una vulnerabilità intrinseca perché avrà sempre bisogno di comunicare con l'esterno, cioè con i satelliti. I navigatori quantistici invece sono sistemi isolati che si basano solo su accelerometri precisissimi che sono presenti a bordo e che non hanno bisogno di comunicare con l'esterno. Questo li rende inattaccabili.
I navigatori basati sulla fisica quantistica, in sostanza, misurano con precisione estrema tutti i movimenti dell'aereo su cui sono montati e quindi sanno sempre indicare la sua posizione, senza rischio di interferenze come nel caso del GPS. Ma il problema non è ancora risolto.
Per ora abbiamo testato solo singole componenti, non tutto il sistema di navigazione. Il problema è quello del peso e del costo di questi sistemi. Un accelerometro quantistico, ad esempio, misura perfettamente la posizione dell'aereo, ma al momento è grande come un frigorifero. Però ci aspettiamo una evoluzione simile a quella dei computer. Con lo sviluppo e la commercializzazione, i sistemi di navigazione quantistica potranno diventare piccoli, leggeri e a costi ragionevoli.
La navigazione quantistica quindi promette una soluzione, ma solo per il futuro. Quanto dovremo aspettare? Quindi, prima di vedere una vera applicazione.
Il primo passo è stato quello di testare i singoli sistemi a bordo del velivolo, come ad esempio l'orologio quantistico. Il prossimo passo, che è anche indicato nel programma governativo di sviluppo delle tecnologie quantistiche, è di testare l'intero navigatore quantistico a bordo di un velivolo e Downing Street vuole che ciò avvenga entro il 2030.
E prima di chiudere, torniamo di nuovo a Parigi, dove ritroviamo Alessandro Grandes. Ora la sentenza completa nei confronti del leader dell'estrema destra francese è arrivata, nei confronti di Marine Le Pen. Alessandro.
Sì, la sentenza è arrivata poco fa, è una sorta di terremoto per la scena politica francese, visto che Marine Le Pen non solo è stata condannata a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale 100.000 euro di multa, ma soprattutto a un'ineleggibilità di 5 anni, ed era lo scenario più temuto per la leader dell'Assemblea Nazionale uscita dall'aula del Tribunale prima ancora che fosse annunciata la pena, perché di fatto non potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027 anche in caso di ricorso in appello. E si tratta di un colpo durissimo per una candidata cui gli ultimi sondaggi attribuivano tra il 34 e il 37% dei suffragi nel 2027. Adesso dovrebbe scattare il cosiddetto piano B, dove B sta per Bardella, il giovane presidente dell'Assemblea Nazionale, fedelissimo di Le Pen, di cui è l'erede naturale, pronto a sfruttare anche l'effetto di vittimizzazione del partito in chiave elettorale.
Beh, grazie Alessandro Grandesso, in diretta da Parigi, per questo importante aggiornamento. Ti ritroveremo sicuramente anche nei prossimi appuntamenti informativi. E questo è davvero tutto per il Radio Giornale. La parola va ora allo sport. Grazie, buon pomeriggio.